dice quale rompersi davanti nell'ascoltare l'insegnamento, comunione fraterna, delle preghiere, stavano sempre insieme, vendevano le proprietà, andavano a sedere concordia al tempio, rompevano il pane e le case, prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore lo davano a Dio. Ed è una chiesa che dovrebbe essere rappresentare chi siamo noi. La domanda è: siamo noi così? Questo è quello che siamo noi oggi. Però ogni tanto è giusto anche domandarsi, guardando alle scritture, quello che in un certo senso è successo, no? Nel corso di quello che è il Nuovo Testamento, circa quei 60-65 anni di storia biblica, di storia del Nuovo Testamento. So che a molti di voi piacciono gli eroi della Marvel, ma ci sono degli eroi del Nuovo Testamento che sono veramente personaggi incredibili. Pensiamo a Cornelio, a Lidia, il carceriere, Apollo, l'eunuco, Aquila e Priscilla, il centurione, ovviamente parliamo di Vangelo, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea. Che cosa è successo a questi personaggi? Alcuni non sappiamo neanche se in realtà sono stati convertiti, no? Il centurione. Ma che cosa è successo a loro? Sono sempre rimasti con un cuore incredibile fino alla fine dei loro giorni. Onestamente, hanno mai avuto momenti in cui si sono sentiti scoraggiati, in difficoltà, hanno avuto dubbi? Sicuramente. Hanno sempre, diciamo che lo spirito di Atti 2 è sempre stato parte della vita della Chiesa. E allora, quello che ho voluto fare era fare un percorso, più o meno 5-6 minuti, prometto di non essere troppo lungo, e non ho video inclusivi, di quelli che sono stati i 60 anni del libro, diciamo, del Nuovo Testamento. Allora, se John gentilmente mi segue, ho messo in una scheda un pochino quello che sono gli eventi, no? Il Nuovo Testamento, tralasciando qualche riferimento all'infanzia di Gesù, nasce, si parte dall'anno 30, quindi da quando c'è la discesa dello Spirito Santo, all'inizio della Chiesa, la scrittura che abbiamo appena letto, e in quello successivo, solo a Gerusalemme, diciamo, la Chiesa esplode, si moltiplica, anche dei sacerdoti vengono convertiti, ma ci sono anche le prime persecuzioni, c'è anche il primo martire. Filippo il primo a andare in Samaria, quindi andare, diciamo, in un territorio che era ibrido, non era né totalmente pagano, né totalmente... E questo nel primo quinquennio. Successivamente c'è la conversione di Paolo, uno che sarà uno degli attori più importanti, diciamo, del Nuovo Testamento. 10 anni dopo l'inizio della Chiesa, i primi gentili sono convertiti. 13 anni dopo viene convertita, viene la prima Chiesa, diciamo, veramente, diciamo, pagana, nel senso della Chiesa di Antiochia, anche se molti erano ebrei. Viene scritto il Vangelo di Matteo, viene ucciso Giacomo, e inizia la chiamata di Paolo. Paolo viene convertito nel 36, ma la sua chiamata, la missione, avviene 11 anni più tardi. Quindi 11 anni dove, se leggete Galati, tutto quello che è successo, ha avuto 11 anni di preparazione per tutto quello che lui rappresentava, e il suo primo viaggio missionario è 12 anni dopo la sua conversione. E nasce il primo viaggio, un viaggio che dura 3 anni circa, no? Dove tocca il sud della Turchia, la Cipro, va di Antiochia, a Derbe, a Istra, tutte queste città, ed è un viaggio incredibile. Ovviamente il libro degli Atti, poi il protagonista diventa in un certo senso Paolo, che viaggia per queste città, ci sono storie incredibili, e praticamente, diciamo, ritorna a Gerusalemme, quindi passano, finisce il primo viaggio missionario, inizia il secondo viaggio missionario, anche questo dura circa 5 anni, si estende il territorio, da andare solo nella parte sud della Turchia, va in tutta la parte sud e la parte occidentale fino a tutta la parte orientale della Grecia. Il viaggio ritorno da questo viaggio, scrive le prime lettere della Tessalonicesi, torna dopo circa 5 anni, 4 anni, e inizia l'ultimo viaggio, diciamo, l'ultimo di quelli che sono che è censito nel libro degli Atti. E qua ripropone un viaggio attraverso le stesse città, espande anche le altre città, e anche se questa l'Iria non c'è un riferimento esplicito nel libro degli Atti, ma è riferito in Romania, in Albania, per chi non lo sapesse. Quindi interessante che è stato nel terzo viaggio anche in Albania, che fa parte di viaggi missionari anche di Paolo, no? E in questo percorso, diciamo, come ho detto, tutta la vita di Paolo, diventa libro degli Atti, si focalizza tutto sui suoi viaggi. E quindi va avanti, adesso scorrerò molto più velocemente, diciamo, torna dal viaggio, si fermerà anche se un paio di anni nel terzo viaggio, ma poi dopo ne parliamo un pochino meglio, se vuoi pure continuare il giorno sotto. E vabbè, dopo lui ritorna, verrà portato a Roma, verrà fatto prigioniero, quindi praticamente i suoi viaggi sono circa 13-14 anni di viaggio missionario, dove praticamente evangelizza questa zona del sud orientale del bacino mediterraneo. E dopo, nel periodo di prigionia, scrive molte delle sue famose lettere, quelle che tuttora leggiamo noi. E quindi questo è stato il periodo, diciamo, più dove lui forse era più limitato nello spostarsi, dove ha prodotto questa, diciamo, valla, e quello che è la base della nostra anche dottrina. Andiamo pure avanti, tanto per fare un riepilogo, qua è inutile, sono scritti tutti i libri scritti in piano in che periodo, e si arriva fino, diciamo, alla fine, quando viene distrutta Gerusalemme, viene un po' sopra, viene scritto in realtà nel libro degli Atti, proprio verso il 60, prima della distruzione di Gerusalemme. E praticamente, se vuoi poi andare alla fine, diciamo, quello che conclude, quello che per noi è il Nuovo Testamento canonico, e poi ci sono tante altre lettere che non vengono considerate canoniche, arrivano con, diciamo, in realtà Giovanni, che sarà l'ultimo di quelli più importanti da morire, e scriverà le tre lettere, le tre epistole e, diciamo, Apocalisse. Ho voluto fare questo escurso tanto per vedere come due generazioni, perché sono 60 anni sono circa due generazioni, come la Chiesa si è espansa. La Chiesa si è espansa grazie all'opera di, soprattutto di Paolo, alle Chiese che andava a trovare e a tutte le Chiese che poi, diciamo, anche successivamente a loro volta fondavano altre Chiese. E questo è quello che è avvenuto nei 60 anni, un bacino importante, grande, quello che ha considerato la Pax Romana, diciamo, era un impero, ma c'era anche la possibilità di muoversi con molta facilità. Ma il nostro obiettivo non è fare tanta storia, non è certamente il mio talento diciamo, parlare di questo, però voglio fare un riferimento, perché inizia la storia con Atti 2, con una chiesa che aveva un cuore puro e semplice, e finisce con le rivelazioni, diciamo, Apocalisse. In Apocalisse Giovanni, tramite le proprie rivelazioni fatte direttamente da Gesù, descrive sette chiese che fanno parte dell'Asia Minore, quindi della Turchia, sette chiese che vengono chiamate davanti a Dio per il loro operato. Quindi 60 anni dopo circa, c'è la prima chiesa, una chiesa che è il nostro modello, 60 anni più tardi sette chiese vengono chiamate davanti a Dio per dire come stanno vivendo. Se Giovanni, John, scusami se vuoi scendere, ho messo una griglia, scendi pure, tanto tutti i commenti saranno superflui. E qua, se riesci un pochino a includere tutto, se scende ancora un pochino, così si dovrebbero vedere più o meno tutte, ci sono le sette chiese. Su sette chiese, due non vengono chiamate a pentirsi, perché sono chiese che stanno bene. Quindi su sette chiese, due stanno vivendo pienamente la parola di Dio. Ma le altre chiese, le altre cinque, Gesù chiama direttamente le chiese a pentirsi di che cosa? Si è preso gusto con i video della dice chiaramente, ci siamo quasi, okay. A Efeso, che hanno abbandonato il primo amore, a Pergamo parla di idolatria, lo stesso che a Tiri, a Sardi dice che non hanno trovato delle opere perfette, e all'Odissea famoso né caldo né freddo, sono tiepidi. La domanda è come siamo noi, e la chiamata per tutte quelle chiese è unica, è quella di pentirsi, è quella di tornare al primo amore, è quella che nel 95 più o meno, quando è stata scritta questa, è stata la chiamata a queste chiese di cambiare la loro rotta, di tornare alla chiesa di Atti 2. Gesù, i Vangeli vengono scritti più o meno, diciamo, tra l'età 40 fino al 60-70, gli apostoli, o Luca e Marco, che sono, hanno raccolto le testimonianze, riportano quello che Gesù aveva insegnato nella sua tre anni di missione. E riporta una delle più famose parabole, quella di tre terreni. Nella lettera, nelle sette lettere, qua parla di idolatria, di metallo nel freddo e di aver perso il primo amore. Se guardiamo i tre terreni, senza andare a leggere tutte le scritture, nei tre terreni, della, cioè non tre terreni, il terzo terreno che viene citato, parla, mettendo insieme i sinottici, i Vangeli sinottici, parla dell'inganno delle ricchezze, dell'avidità delle altre cose, degli impegni mondani, delle preoccupazioni e dei piaceri della vita. Ovviamente se pensiamo alla prima chiesa, inganno delle ricchezze non ne avevano, avevano regalato tutto, vendevano tutti i beni, lo stesso vale l'avidità, non potevano averne. Gli impegni mondani erano dedicati alla parola di Dio, ovviamente avevano anche loro le loro sfide, ma affidavano la loro vita a Dio, sono stati perseguitati, hanno subito, ma e anche i piaceri della vita erano dedicati a Dio. Questo è quello che Gesù dice durante la sua opera missionaria del cuore di chi lo seguirà. Parla di un terzo terreno dove persone religiose, persone che hanno ascoltato la parola, finiranno a poter avere questo. E questo in un certo senso è simile all'idolatria delle ricchezze, parla, diciamo, di aver perso il cuore, ricade comunque in non mettere Dio al primo posto. E questo è qualcosa che, perché vi faccio questa lezione? Non per mettere pesante, però di rendersi conto che se la prima chiesa che è partita bene, e ha dato il suo cuore, le tentazioni, le difficoltà, Marco ha parlato di Satana, ha parlato delle tentazioni, io avevo anch'io tutto quanto uno studio su Satana, il fatto che noi diciamo spesso siamo tentati, Satana ci tenta, ma la domanda è chi ha tentato Satana? Il fatto che Dio ci ha dato un libero arbitrio, ci ha dato la possibilità di scegliere, ci ha dato il bene e il male, e ovviamente a volte il male, il piacere, il peccato è interessante, ci piace, fa parte del nostro interesse, il fatto di poter vivere per noi stessi, dell'orgoglio, di avere il piacere della vita. Trovare il cuore puro non è facile, e quello che dicono le sette chiese è semplice, è quello di pentirsi. La mia domanda stasera è a chi somigliamo noi? Chi somigliamo noi individualmente? A chi somigliamo noi come chiesa? Adesso vado nella parte più incoraggiante. Amen. Avevate paura che vi avessi proprio bastonato. Allora, un commento è, noi parliamo molto di formazione. Io il termine formazione lo prendo un po' con le pinze, nel senso che per me c'è un discorso di relazioni, c'è un discorso di usare la scrittura, la parola per aiutarci a crescere, però c'è sicuramente un aspetto, quando il nostro, diciamo, necessità di parlare sempre di problemi e non di crescere spirituale, significa che c'è un problema nel nostro livello di spiritualità. Se la formazione tende a aiutare persone con problemi, significa che siamo una chiesa che non è focalizzata su vivere la missione. Credo che i primi cristiani, quella chiesa di Atti 2 non era concentrata, ma mi stanno per perseguitare, no, era concentrata sul fare il volere di Dio. Penso che dobbiamo dedicare parte del nostro tempo a incoraggiarci, aiutarci, a formare con i giovani cristiani, a spronare chi deve essere spronato, ma dovrebbe essere più del nostro tempo quello di portare la parola agli altri, di stare insieme ed essere un'occasione di preghiera, un'occasione per lodare Dio, un'occasione dove anche in quei momenti ci si fortifica nella parola di Dio. La formazione dovrebbe essere per l'esplosione della Chiesa, per andare avanti. Giorgio, se mi gira ancora pagina, penso che la cosa che dobbiamo guardare in questa parabola è il quarto terreno è chiaro, lo conosciamo, abbiamo usato 10.000 discussioni sulla Bibbia, e quello che accoglie la parola la ritiene un cuore onesto e porta frutto con perseveranza. E voglio parlare del portare frutto, perché è una cosa che sempre non parliamo sufficientemente, della convinzione di portare frutto, della convinzione che, diciamo, il frutto significa tante cose. Infatti ho citato i riferimenti principali, ce ne sono tanti, ovviamente ho preso quelli che un po' spaziano sulle varie tematiche di portare frutto, no? In Giovanni 15 dice proprio in modo generale quello di portare frutto, che significa tanto. In Romani di portare frutto nella santificazione, in Galati i frutti dello Spirito, voglio dire, ieri, non so, diciamo da settembre un periodo non facile da lavoro, tra un sovraccarico e problemi accumulati, ma anche prima di rapporti e relazioni. Ieri c'è stato un momento dove, diciamo, il mio collega, senza soffarto per i limiti, nei miei confronti, diciamo, è esploso, ha tirato fuori delle cose dove ovviamente voi sentite la mia parte, no? Quindi io vi dico io ho ragione, io ho sbagliato, non, però diciamo non è qua il punto, però diciamo che mi ha letteralmente offeso, ci è andato giù pesante. E allora io ho ascoltato e ho cercato di portare il lume della ragione su quello che era un problema poi lavorativo, ho anche enfatizzato che era eccessivo il modo di comportarsi. Poi da parte sono andato di là, ero un po' avvilito perché non è bello quando uno viene trattato così. E la mia collega mi fa, cavolo, ma come hai fatto? Come hai fatto a resistere? Perché diciamo, questa persona è andata giù veramente pesante nei miei confronti. E non è la mia indole, facilmente perdo l'autocontrollo. Però mi ha fatto piacere che in qualche modo, sono riuscito anche a dare un esempio di non, diciamo, anche se sono stato trattato molto male, in qualche modo in quel momento il frutto dello spirito ha funzionato. Il frutto significa quello che è bontà, se andiamo avanti il frutto è quello, uno delle più famose, il fatto che cresce, che significa non solo crescere l'uno, anche se è molto enfatizzato in quel senso, di buone opere, ma noi dobbiamo essere convinti di dover portare frutto, in tutte le sue forme, e se non viviamo una vita che porta frutto, diventiamo le persone del terzo terreno, le persone che sono religiose perché la parola la ascoltano, fanno le cose, ma il loro cuore è preso, diciamo, sì, vado in chiesa, faccio le cose, ma la vita non c'è un senso di missione, non c'è quella passione che ha nel ricordo degli altri al capitolo 2. E dobbiamo avere questa convinzione di portare frutto. E frutto, ribadisco, significa tante cose, dal frutto dello spirito alla crescita, a servire, tante cose. Però mi voglio soffermare su una convinzione nostra, se scende ancora soggettivamente, ed è quella di, diciamo, di voler, come Camilla è qua con noi, ed è il frutto in un certo senso di qualcuno che ha amato e ha condiviso la propria fede, come ognuno di noi, così come il fratello di Mara, se ho capito bene, o la cugina, o l'amica che è arrivata alla discussione, cioè quelle sono notizie fantastiche. Il frutto vada l'amicizia, il fatto che noi dobbiamo vivere una vita proiettata nell'avere un impatto negli altri. E c'è una scrittura un po' particolare, sono due riferimenti proprio della vita di Paolo. No, Paolo lo vediamo, no? Che, cioè, ci spaventa, ci sfida perché è una persona di un'intensità. E poi ci sono due riferimenti proprio durante il suo periodo di Efeso, due anni, e il periodo di Roma, dove parla che in qualche modo gli amici lo aiutano in varie circostanze. Non usa il termine amici, non usa fratelli, perché se fossero fratelli, tipicamente i riferimenti sono espliciti, avrebbero aiutato i fratelli. Ma qua parla di amici, quindi persone che non erano convertite, ma che erano amici. Ora, conoscendo Paolo non era il tipo da bar dello sport, no? Che va il sabato, ragazzi, vado con gli amici a fare partita a carte, a vedere la partita. No, non era il tipo di persona, però aveva il tempo per avere degli amici. E conoscendo Paolo non era un'amicizia così superficiale, ovviamente qua è una mia interpretazione, conoscendo l'amore, l'intensità, come ad Agrippa ha detto che vorrei persuadere essere cristiano, certo. Era un misuratore del tempo, diciamo come ad Agrippa Paolo vuole che lui glielo rende molto chiaro, sì, voglio che tu diventi a parte le mie catene come me. Sono sicuro che quegli amici, Paolo sapeva, quegli amici sapevano che Paolo avrebbe desiderato la loro salvezza, li avrà detto in tutte le salse, forse lo saranno diventati, non lo sappiamo, però ha degli amici, costruisce il tempo. E se Paolo, che ha fondato metà o la maggior parte delle chiese nel primo cristianesimo, aveva tempo per costruire amicizie in questa modalità, quindi persone a lungo termine, anche noi dobbiamo farci questa domanda. Come stiamo vivendo la nostra amicizia? Come stiamo vivendo? Non è facile costruire l'amicizia. Se scendi un attimino, se qua hai mandato tutti gli appunti, quindi potete. Sì, va benissimo. Qua appunto ho fatto riferimento perché che non era uno, cioè, a volte l'amicizia bisogna saperla controllare, perché a volte noi poi possiamo approfittare di qualcuno che ci fa veramente perdere tempo, può essere un nostro amico e dedichiamo tutto il tempo a lui. Quello non è quello che faceva Paolo. E su quello vediamo è diverso. Ma la mia domanda, e a volte ho anche l'impressione, non parlo di tutti, che qua nella nostra chiesa non stiamo costruendo sufficienti amicizie. Parlo amicizie vere, amicizie durature e che gli stiamo dando la giusta misura. Abbiamo visto che le persone che sono state cristiane, ma tutto in Italia dove c'è un contesto di famiglia, devi conquistare il cuore, forse ci vuole tempo, anni, e tutti i contesti che possiamo usare dobbiamo usarli. Ogni età, ogni fascia ha il suo momento speciale, no? Quando siamo studenti, l'università, le attività sportive, le cose, poi quando si è genitori, la scuola è una fonte di risorsa per le amicizie, è fantastico, tutto quello che gira intorno alle attività dei ragazzi è una sorgente fantastica di creare, diciamo, amicizie, conoscenze, attività. Lo stesso lo sport dei ragazzi, lo sport che pratichiamo noi, fare anche cose interessanti senza, diciamo, rubare tempo, diventare egoisti, ma costruire è fondamentale, saper avere un impatto per le persone. Ora dobbiamo anche tornare a predicare per strada e devo dire che quella è una cosa che mi sfida di più, ma ci sono tante occasioni dove dovevo avere la convinzione di riprendere questo tipo di attività, di stile. Io molte volte anche nello stesso libro degli Atti viene gli incontri non sono stati solo andando a dare il primo venire in chiesa, era lo spirito che spesso portava le persone, come l'eunuco, come Elia. Paolo andava a pregare, è stato Dio a metterli. Allora la domanda è, voi pregate per, in situazioni di incontrare persone? Allora vi voglio raccontare due persone, scusate, qua prendete tutti i miei appunti perché volevo farvi vedere male. Allora, Walter, questo signore, c'è un signore, in questa zona, dove era la vecchia chiesa, no? Che non era una zona così densa di popolazione. E praticamente c'era questo signore molto vestito, classico milanese, sessantenne, ben vestito, molto molto a modo, buongiorno, sa come sta, al bar ogni tanto, salve, no, così. E io dopo praticamente un anno di questi salve, saluti molto cortesi, e le faccio, ma scusi, allora mi sono presentato, siamo scambiati 4 chiacchiere, insomma, si è presentato, così, e mi ha sempre proprio piacere di vedere, no? E allora adesso praticamente, già che un bar ha chiuso, lo trovo sempre al supermercato, quando vado al supermercato lo trovo al supermercato, no? Io vado là con i due fustini, scusi, volete cambiare i due fustini per chi se la ricorda, la pubblicità. E un altro si chiama Roberto, forse l'avevo già menzionato, ed era un signore, a mia età, ormai un caro signore, che abitava nella viuzza dove abitavo prima, via Birce, c'era una piccola via privata, e una volta in metropolitana, non ero sul tram, l'ho invitato, non era quello che faccio molto spesso, ma l'ho invitato, ma tanti anni fa. E allora mi fa, ma perché hai invitato proprio me? Perché non hai scelto? Mi ha fatto vedere che ero il tram, e ha fatto, perché mi hai invitato tu? Perché hai invitato? E allora il paradosso che era, abitava a 50 metri da casa mia, lavorava praticamente a 50, lavorava insomma, vicino a dove lavoro, e quindi spesso ogni tanto ci troviamo a mangiare il panino, lo compriamo al supermercato proprio da muratori, quindi ci troviamo alla panchina e parliamo. E ultimamente lui si è molto aperto, più volte mi ha detto che viene in chiesa, non è venuto. A volte questo qua mi è successo in questo periodo dove onestamente sono un po' afflitto dal lavoro, appesantito, ma dire, non è il momento in cui le mie preoccupazioni della mia vita, è il momento in cui devo vivere questo senso missionario, questo spirito di dire, ok, oggi non importa le mie difficoltà, che poi se si guarda fuori ci sono ben altre difficoltà, è il momento per vivere questa passione. Io mi ricordo, da giovane cristiano, le giornate erano avventurose. Ero singolo, avevo altre dinamiche, ero più giovane, avevo più capelli, ne avevo quasi come Donald Trump, ma adesso me l'hanno fatto notare. Ma ogni giorno era un'avventura, c'era una storia da raccontare, perché si incontravano le persone, era veramente, ci si relazionava con la vita di Paolo, perché era una vita missionaria. Allora, quello spirito missionario non succede solo se con un evento casuale, nasce con una decisione di vivere intensamente. Sì. E penso che quella chiesa di Atti 2, penso che molto veniva dalla loro spiritualità, a me sfida molto, soprattutto quando dicevano che vendevano tutto, perché oggi non so se sarei pronto a farlo, e quindi era Dio che portava le persone, ma avevano anche una luce. A me ha fatto piacere, può sembrare subito che la mia collega mi ha complimentato, ma non è che non voglio adesso vantare, però mi ha fatto piacere perché almeno ho detto un pochino una testimonianza di qualcosa c'è, no? Nel senso che è successo invece al contrario, che mi sono molto arrabbiato e ho reagito, ma ho dato un bel esempio. Ma dobbiamo essere un esempio per gli altri, dobbiamo ritornare ad avere questa convinzione di missione, dobbiamo tornare a vivere questa vita dove stasera usciamo, domani la giornata, se alla mattina, prima di andare, di incontrare qualcuno a pausa pranzo, anche tra di noi, ma di ritornare a sognare, di creare delle situazioni dove incontriamo persone nuove, creiamo nuove amicizie. Con il basket dei ragazzi, io ho costruito varie amicizie, qualcuno l'anno scorso è venuto in chiesa, poi all'inizio dell'anno, poi un po' le cose non si sono un po' fermate, e c'è un papà che mi ha anche aiutato molto per delle cose di tipo sociale, che il sabato scorso, io purtroppo non ero disponibile, mi ha invitato ad andare a ballare, no? Loro sono proprio, fanno il liscio, il boogie, così, e allora che poi è uno altro come me, allora vieni in questa sala dell'aeronautica piena di gente, tutto fantastico, non vedo l'ora che ci sia la prossima opportunità, che posto fantastico per incontrare chissà quanta gente, no? È un posto per divertirsi, ormai che io e Michi dovremmo fare questo liscio che è adatto ai doni della nostra età. Quindi dobbiamo tornare a sognare questa vita missionale, questa di portare frutto deve essere la nostra convinzione in tutte le aree, ma la convinzione di costruire amicizie, la convinzione che domani preghiamo e incontreremo delle persone, vivere per fede che tutto può succedere, ma la Chiesa, come Camilla, tante altre Camilli, tantissime persone devono arrivare, Conte di Cavour, quindi dobbiamo tornare ad avere questo sogno, questo di portare frutto, quella scrittura che è stata insegnata a Matteo 28 deve essere vissuta, molto spesso ce la dimentichiamo, molto spesso me la dimentico, molto spesso finiscono nel terzo terreno, molto spesso se quello l'ha insegnato Gesù è perché ci cadiamo facilmente e non ce ne rendiamo conto. Ma dobbiamo non solo essere compiaciuti, andare un incontro, marcare abbiamo fatto una cosa, ma dobbiamo essere convinti della salvezza delle anime, dobbiamo tornare a avere questo tipo di sogno. Amen. Amen.